La professoressa Cattelan era sua la voce di questo audio. Sono 40 anni che questa infezione è stata identificata e ancora oggi la ricerca continua a fare passi avanti. Tra gli obiettivi c'è sempre ovviamente la diagnosi precoce, nuove terapie e una buona qualità della vita per le persone che contraggono il virus. Ma all'alba del congresso CIMIT sulle malattie infettive tropicali e alle porte della giornata mondiale dedicata all'AIDS, vogliamo fare il punto con la professoressa Cristina Mussini, presidente congresso ICAR 2021, ICAR lo ricordiamo, Italian Conference on AIDS and Antiviral Research, docente di malattie infettive presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Benvenuta professoressa.
Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Eccoci, insomma, lo abbiamo detto, siamo molto concentrati ovviamente sul Covid-19, però anche l'HIV ci ha dato e ci dà filo da torcere, sono 40 anni che noi combattiamo con questa malattia e documentandoci un po' abbiamo anche visto che in fondo Covid-19 e HIV presentano delle analogie e poi di questo magari ne parleremo dopo. Ora voglio concentrarmi sugli anticorpi monoclonali e sono loro infatti sotto la lente per le terapie contro il Covid-19 ma anche sull'HIV. Si sono dimostrati preziosi per il contrasto di questo tipo di infezione. Ci spiega in che modo e quando è auspicabile ricorrere al loro utilizzo?
Vabbè, gli anticorpi monoclonali, per quanto riguarda la terapia, stiamo parlando di pazienti che non hanno altre opzioni terapeutiche. È importante perché, pur rappresentando una nicchia, tuttavia sono persone che devono fare dei cocktail terapeutici particolarmente complessi, tant'è che sono delle iniezioni endovenose che tu fai ogni 15 giorni, quindi insomma è una cosa anche da un punto di vista dell'impatto sulla qualità della vita,
certo,
insomma particolarmente gravosa, però è importante che esistano perché queste persone non hanno altre opzioni terapeutiche. Stiamo parlando di persone o nate con l'infezione d'HIV, per cui che sono in terapia da tantissimi anni e hanno sviluppato molte resistenze, oppure persone che comunque per motivi di minore aderenza alle terapie hanno sviluppato resistenza, oppure che sono infettate da tanto tempo. E ricordo come nei primi anni i farmaci antiretrovirali diventassero disponibili uno alla volta, per cui in questo modo, non sopprimendo in modo completo la carica virale, il virus si replicava nel sangue in presenza del farmaco e sviluppava resistenza rapidamente.
Certo.
Quindi, per quanto riguarda la prevenzione dell'infezione da HIV, devo dire che si stanno studiando, nel senso che non sono ancora a disposizione delle persone. Questo, cioè, gli anticorpi neutralizzanti non sono ancora a disposizione di nessuno. Tuttavia va ricordato come abbiamo uno strumento molto importante per la prevenzione, che è la PrEP, cioè la profilassi preesposizione, che una pastiglia al giorno composta di due farmaci che vengono utilizzati anche per la terapia delle persone infettate, ma invece chi non ce l'ha e sa di avere comunque dei fattori di rischio, cioè una vita sessuale semmai un po' promiscua, si riesce ad evitare l'acquisizione dell'infezione da HIV assumendo questa pastiglia o tutti i giorni, o si dice on demand, cioè se sai di avere un party particolare a un certo punto, cioè prendi le pastiglie vicino a quel momento lì, e la prevenzione è quasi del 100%, per cui insomma c'è modo di evitarlo.
Ok,
se si vuole.
Dottoressa Mussini, lo ricordava prima Valentina, no? Ne vogliamo parlare ora. Sia Covid-19 e HIV presentano appunto un'analogia. Entrambe le infezioni accelerano l'invecchiamento dell'individuo che ne viene colpito. Come mai? Come lavorano nel nostro organismo?
Ma guardi, cioè il problema è l'infiammazione cronica per quanto riguarda l'infezione da HIV. Il fatto di aver dovuto fare farmaci con importanti effetti collaterali nel passato, cioè bisognerà vedere che cosa succederà nei prossimi 20-30 anni con i soggetti che stanno assumendo farmaci molto meglio tollerati, perché
certo,
ricordo che parte di quello che vediamo adesso è la coda, poi per carità gli hanno salvato la vita, cioè nessuno dice che, però insomma è stato pagato anche un certo prezzo,
certo,
quindi per tossicità. Per quanto riguarda il Covid è troppo presto come follow up, nel senso che è una malattia molto più acuta, c'è questo discorso del long Covid, tante cose noi non le conosciamo, però è una infezione anch'essa caratterizzata da un'importante tempesta infiammatoria, almeno per cui tutte le volte che tu sei sottoposto a questo, ma ognuno di noi quando si fa un'infezione, è un'infezione seria, ci mette degli anni, diciamo, no? Quindi il Covid, si figuri, cioè già ti devi salvare. Poi c'è questa cosa del fatto di se mai sei stato in terapia intensiva, quindi hai una perdita di massa muscolare. Cioè, sono situazioni che ci vorranno dei mesi per riprendersi, ecco.
Certo. Senta, domenica si apre il congresso CIMIT e abbiamo dato un'occhiata al programma. L'HIV ovviamente sarà fra le malattie protagoniste del dibattito, insomma se ne parlerà. Quali sono le novità della ricerca?
Ma innanzitutto noi adesso stiamo andando verso un periodo di assoluta innovazione per quanto riguarda le terapie. Ricordavano prima il discorso del quarto 90, cioè nel senso di avere una qualità della vita sempre migliore, questo è per le persone con l'infezione d'HIV, ma devo dire è l'obiettivo che dovrebbe essere per tutte le patologie croniche, ecco, non è soltanto la sopravvivenza, bisogna avere una qualità della vita accettabile. Proprio in quest'ottica dovrebbero diventare disponibili nel corso dell'anno prossimo dei farmaci, si chiamano long acting, quindi ad azione prolungata, che tu puoi fare due iniezioni ogni due mesi e poi non prendere più la pastiglia. Questo aiuterà anche nella diminuzione dello stigma, perché un po' tutti
certo.
Prendi la pastiglia ti ricordi di avere l'HIV.
Certo, certo.
Quindi questo è molto importante e c'è tutto un filone di ricerca per arrivare ad avere chi per esempio non vuole farsi le iniezioni, poter assumere una pastiglia una volta alla settimana. Si stanno studiando delle situazioni prolungate per sei mesi, quindi insomma c'è grande fermento per cercare di normalizzare il più possibile. Tra parentesi, questi long acting, cioè il cabotegravir, uno dei due che vengono somministrati per la terapia, si è dimostrato, forse perché per via iniettiva, cioè noi nella PrEP, di cui parlavo prima, nella profilassi preesposizione, avevamo un problema che erano le donne dei paesi in via di sviluppo, purtroppo una popolazione estremamente colpita dall'infezione da HIV fin dalla più giovane età. Con l'iniezione di cabotegravir, di questo farmaco che, ripeto, assieme a un altro fa il long acting in chi è già infettato, si è avuto una protezione quasi del 100% in queste giovani donne africane. Quindi lo sviluppo per la terapia sarà importante anche per la profilassi.
Dottoressa Mussini, virologi e infettivologi, no? Con l'avvento della pandemia, insomma, in questi anni hanno assunto un ruolo di primo ordine per la salute pubblica. Allora, le vogliamo fare questa domanda: come immaginare l'impiego di questa figura professionale in un modo più radicato e anche diretto con i cittadini nell'ambito di un'assistenza sanitaria più legata al territorio?
Ma guardi, in realtà questo c'è già, cioè nel senso che noi siamo frequentemente coinvolti nel trattamento di patologie gravi, quindi in tutti i capoluoghi, io parlo, sono emiliana, in tutti i capoluoghi di provincia esiste un reparto di malattie infettive, non ne abbiamo di più, però in ognuno dei capoluoghi di provincia esiste un reparto di malattie infettive, perché ricordo la meningite, l'endocardite, insomma ci sono tante, la malaria, la tubercolosi, tante malattie infettive che vengono trattate normalmente al di là della pandemia, queste al di là dell'HIV. Tuttavia credo che sia molto importante che noi siamo coinvolti anche in un'altra cosa, che è quello che stiamo facendo noi, per esempio a Modena, ma fanno anche a Bologna, per esempio, il coinvolgimento in quest'altra epidemia un po' più silenziosa, che è il controllo delle infezioni nosocomiali, delle infezioni, cioè, quindi in una stewardship antibiotica, in un uso corretto dell'antibiotico, che vorrei ricordare perché questa è la settimana mondiale del buon uso dell'antibiotico. Infatti noi abbiamo fatto un filmato, ma perché è fondamentale.
Noi in Italia forse, dottoressa, ne facciamo un po' un abuso, forse.
No, non forse. Noi siamo assolutamente uno dei paesi, insieme alla Grecia, con la peggior prescrizione antibiotica, cioè fuori da indicazione, e quindi con il più alto sviluppo di germi multiresistenti.
Cosiddetti superbatteri, dottoressa?
Esatto, i cosiddetti superbatteri, e quello è uno dei nostri ruoli sull'uso appropriato dell'antibiotico sia in ospedale, ma collaborando con i mezzi della medicina del territorio anche sui territori.
Certo. Allora, il 1° dicembre ricorre la giornata mondiale dell'AIDS. Sono 40 anni che l'umanità convive con questa malattia. Allora, dottoressa, per fare un po' il punto, quanto c'è ancora da dire e da fare sul fronte della prevenzione? Perché forse sì, la conosciamo tutti, eppure, voglio dire, non riusciamo...
Ma guardi, sì, io capisco quello che vuol dire. Allora, innanzitutto, in tanti anni, in 30 anni che lavoro in questo campo, mi sono già messa via l'idea che si possano cambiare i comportamenti. Quindi... bisogna soltanto fare delle...
Brava, ha centrato proprio il punto comunque. Sì,
è impossibile,
io...
è impossibile. Ma come chiedere ai fumatori di smettere di fumare nel momento in cui hanno... io vedo i miei pazienti, gli viene l'infarto, smettono di fumare, poi dopo un po' ripartono. Cioè, cambiare i comportamenti umani è complicatissimo. E io faccio il medico e non faccio il sacerdote, ok? Detto questo... quindi è importante sapere che ci sono degli strumenti per prevenire. Allora, la PrEP è fondamentale. In Italia abbiamo questo problema che non sia comunque registrata, approvata da AIFA, e quindi la rimborsabilità non è approvata, e questo fa sì che nell'immaginario, visto che tutte le cose importanti sono rimborsate in Italia dal Sistema Sanitario Nazionale, il fatto che non sia rimborsata è qualcosa che, quindi, che le persone se la devono pagare, sembra che sia meno importante, quando invece protegge dall'acquisizione dell'HIV praticamente nel 100%.
Certo.
Quindi già questo dovremmo rendere rimborsabile la PrEP, già togliendo ogni tipo di essere ben pensanti, perché allora, cioè, noi stiamo curando soltanto dei Novax in questo periodo, e allora non dovremmo curarli, che dobbiamo fare? Cioè, è così, non è che noi dobbiamo giudicare, noi curiamo degli ammalati. Quindi credo che questa sarebbe la prima cosa. Poi è chiaro che la PrEP non protegge dalle infezioni sessualmente trasmesse, per cui si deve continuare ad utilizzare il profilattico. Però il profilattico non ha fermato l'epidemia negli ultimi 30 anni. Se abbiamo un'altra opzione che la può fermare nel 100%, amen. Anche perché ricordo questa cosa fondamentale, che il messaggio del 1° dicembre deve essere l'abbattimento dello stigma, perché mentre anche i miei colleghi medici, esattamente come fanno con il Covid e gli altri specialisti, non vogliono entrare nelle stanze dei pazienti Covid, prima non vogliono entrare nelle stanze dei pazienti con l'infezione da HIV con l'AIDS, perché erano preoccupati di acquisirlo. Attualmente un paziente con l'infezione da HIV che abbia una carica virale nel sangue soppressa, perché prende correttamente la terapia, non attacca l'HIV a nessuno, neanche le persone con cui ha rapporti sessuali. Tant'è che le persone possono fare, è questo famoso slogan, you equal you, uguale u, cioè undetectable, cioè viremia soppressa, uguale non trasmissibile. Possono avere bambini per via naturale, possono avere parti vaginali e non solo di parti cesarei. Quindi togliamoci dall'idea che chi ha l'infezione da HIV la possa trasmettere, ecco.
Cioè, bisogna portare un po' di luce su questo buio dell'ignoranza in materia, perché poi questo è il fatto.
Assolutamente, assolutamente, proprio io credo che sia proprio ora di parlare delle cose importanti. Nessuno di noi deve giudicare la vita dell'altro. L'importante è sapere che una persona che ha una carica virale soppressa non ti attacca niente, non l'attacca neanche con i rapporti sessuali. Quindi,
bene.
Ecco.
Sono bene. Importanti le sue parole.
Sì,
dottoressa.
È stata chiara. È stato anche bello, giustamente, il paragone con i Novax. Cioè, alla fine, neanche chi contrae l'HIV non se l'è cercata, o comunque, esatto. Voglio dire, usciamo da questo. circolo vizioso, esatto,
dopo 40 anni che uno prende una malattia perché se la perché, cerca.
Esatto, vale per tutte le malattie, certo, certo.
Ecco, se dovessimo curare soltanto quelli, cioè voglio dire, chi fuma è al cancro, chi fuma è all'infarto, chi è obeso, chi, cioè, tutti hanno dei comportamenti di trascuratezza.
Certo, siamo esseri umani, siamo deboli e quindi possiamo incorrere poi anche in queste malattie. Giustamente vanno curate senza pregiudizi. Tutto chiaro, lo ricordiamo, primo dicembre, giornata mondiale in cui si ricorda questa malattia, più che altro anche per sensibilizzare, far conoscere. E allora noi ringraziamo la professoressa Cristina Mussini, presidente, lo ricordiamo, del congresso ICAR 2021 e docente di malattie infettive presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Grazie, dottoressa, per essere stata con noi.
A risentirci.
Arrivederci, arrivederci.